Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera sono convinto che ci divertiremo molto. E per goderne a pieno, aprite la vostra Bibbia al libro di Apocalisse. Questa sera il nostro scopo è quello di fare un tour attraverso questo libro meraviglioso. E nel mentre trovate Apocalisse capitolo 1 versetto 1, permettetemi di ricordarvi che nessun libro della scrittura rivela la gloria di Dio e di Cristo con più splendore di questo libro. Eppure nessun libro è stato più frainteso, malinterpretato e trascurato di questo. Nel capitolo 22 di Apocalisse al versetto 10 dice: non sigillare le parole della profezia di questo libro perché il tempo è vicino. Se c'è una cosa che Dio vuole che sappiamo a riguardo di questo libro è che conosciamo il suo insegnamento, non sigillare. Il libro inizia con una benedizione, capitolo 1, versetto 3, beato chi legge, e conclude con una benedizione, capitolo 22, versetto 7, beato chi osserva le parole della profezia di questo libro. È l'unico libro della Bibbia che inizia e finisce con una promessa di benedizione per coloro che leggono. E ci viene detto che dobbiamo comprenderlo perché il tempo è vicino nel capitolo 22, versetto 10, il che significa, fondamentalmente parlando, che ciò che viene riportato è il prossimo evento sul calendario messianico di Dio. Ora, la chiave del libro si trova nel capitolo 1, versetto 1, ed è proprio lì che inizieremo. La rivelazione di Gesù Cristo, questo è il tema di questo libro, è l'Apocalisse. L'apocalipsis, lo svelamento, la rivelazione di Gesù Cristo, lo svelare della verità sul conto di Cristo, fino ad ora sconosciuta. In questo libro impareremo cose su Gesù Cristo che non avremmo saputo se non fosse stato per questo libro. La rivelazione che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi dice le cose che devono avvenire tra breve. In altre parole, questo è un assaggio del futuro prossimo, e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Dio voleva rivelare Gesù Cristo in gloria completa, e quella è una realtà futura. E quindi inviò il messaggio tramite di un angelo che lo consegnò a Giovanni. Il versetto 2 dice che Giovanni lo scrisse. Egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Quindi nel versetto 1 Dio propone il desiderio di rivelare. Nel versetto 2 Giovanni si assume la responsabilità di mettere la rivelazione per iscritto, e nel versetto 3 dice: beato chi legge, e potete sottolinearlo, chi ascolta, sottolineatelo, e chi fa tesoro delle cose che vi sono scritte. E poi c'è questa affermazione importante, perché il tempo è vicino, e quello non si riferisce necessariamente al tempo in sé e per sé, ma piuttosto alla sequenza degli eventi. Questo è il prossimo evento sul calendario degli eventi messianici di Dio. Si tratta quindi della rivelazione di Gesù Cristo, che viene rivelato nella gloria completa del suo secondo avvento, che è stata anticipata nella prima venuta sul Monte della Trasfigurazione, quando mostrò un assaggio della sua gloria a venire. Ora, questo ci porta al versetto 4, dove abbiamo un'introduzione un po' più formale. Giovanni sta scrivendo questo libro specificamente per essere inviato alle sette chiese dell'Asia Minore, quella sarebbe la Turchia odierna. C'erano sette chiese che vengono elencate per noi nei capitoli 2 e 3, erano delle congregazioni vere e proprie, e si trattava dei primi destinatari di questa lettera, e che poi fu trasmessa al resto delle chiese giù fino a noi. Queste chiese, principalmente parlando, sono state fondate come risultato del ministero di Paolo ad Efeso, ed Efeso era la chiesa chiave, e da lì la parola di Dio si diffuse e senza dubbi ha portato alla fondazione di queste chiese nell'Asia Minore. Poi c'è un saluto: grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene. Ora, quello è Dio, il Dio eterno, che era, che è e che sarà nel futuro a venire. E poi dice: dai sette spiriti che sono davanti al suo trono. E non dice sette spiriti, giusto per non confonderci, si tratta dei sette ministeri dello Spirito Santo. Se leggeste Isaia 11, versetto 2, potete scriverlo sul margine e creare una sorta di riferimento, ma lì ci viene detto che ci sono sette ministeri unici dello Spirito Santo, e quindi quello parla dei sette spiriti, si sta riferendo alla completezza del suo ministero, qui chiamato dai sette spiriti che sono davanti al suo trono. Quindi il libro ci è stato inviato con saluti da Dio Padre, dallo Spirito Santo, e poi il versetto 5 dice e da Gesù Cristo, quindi è una lettera dalla Trinità stessa, e anche questo la distingue in modo meraviglioso ed unico, una lettera da parte della Trinità, tutti ne fecero parte. E poi, visto che è una rivelazione di Gesù Cristo, prosegue descrivendo Gesù come il primogenito dei morti. Il che non significa che sia stato il primo a risorgere dai morti, che ce ne sono stati altri, che lui stesso è risuscitato dai morti prima di lui. Significa che tutti coloro che saranno mai risuscitati dai morti, compresi i santi, lui è il primo, il più importante, il principale ed il più grande di tutti coloro che risorgeranno. E potrei aggiungere che tutte le persone che sono mai vissute risorgeranno dai morti, alcuni con una resurrezione a vita, altri con una resurrezione a dannazione, ma tra tutti coloro che risorgeranno mai, lui è il principale, è il principe, dice, dei re della terra, e dice a lui, e qui c'è una sorta di dedica. Il libro viene dalla Trinità, da parte di un angelo a Giovanni, scritto e trasmesso a noi per essere letto, e poi Giovanni ci ricorda che fu prima inviato alle sette chiese, che proviene dalla Trinità ed è dedicato, versetto 5, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. È dedicato a Gesù Cristo stesso, a colui che ci ha resi sacerdoti del Dio e Padre suo. A lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Quindi questo libro fu dedicato alla gloria del Cristo eterno. Poi al versetto 7 dice, ecco, egli viene, tempo futuro, con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Sapete cosa significa amen? Cosa significa? Che così sia. E quindi qui troviamo che il libro ci viene presentato come proveniente dalla Trinità, dedicato a Gesù Cristo, colui che sta arrivando, e quando arriverà ogni occhio lo vedrà, e così sia. E questo è un po' un assaggio del contenuto centrale del libro intero, della venuta di Gesù Cristo. Poi, versetto 8 dice che è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, colui che è, che era e che verrà, l'Onnipotente. Questo significa ovviamente che è Dio nella sua essenza e Cristo con la sua relazione unica con Dio e con la Trinità stessa. Quindi dal versetto 4 all'8 ci sono alcune informazioni introduttive. Il libro è dalla Trinità alle sette chiese per essere diffuso tramite Giovanni, è dedicato a Gesù Cristo che sta arrivando e che è l'alfa, l'omega, il principio e la fine, il Signore che è, che era e che viene, l'Onnipotente, in altre parole colui che viene non altro che il Dio Onnipotente. Quindi il libro parla della seconda venuta di Gesù Cristo, parla del suo ritorno e parla dei fatti che si verificheranno attorno a quel ritorno. Abbiamo quindi stabilito che il tema nei primi 8 versetti del capitolo 1 è Gesù Cristo nella sua seconda venuta. Ora, mentre guarderemo al versetto 9, noteremo che inizia ad esplorare la prima visione e Dio diede una serie di visioni a Giovanni in questo libro. Io, Giovanni, e lo dice spesso nel libro, è quasi come se fosse in uno stato di shock, come stesse dicendo, riuscite a crederci? Io, Giovanni, ho visto questo, io! È come se ci fosse una certa incredulità sul perché Dio gli avesse concesso tale privilegio. Io, Giovanni, che sono vostro fratello, vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, io, sapete, niente di speciale, un uomo qualunque. Io ero nell'isola chiamata Patmos, era in esilio a Patmos per aver proclamato il Vangelo di Cristo e quindi per metterlo a tacere lo allontanarono dalla massa e lo trasferirono sull'isola di Patmos e lo lasciarono morire lì. E sta dicendo che era lì ed era lì a causa della parola di Dio per la testimonianza di Gesù Cristo. Ecco perché era lì. Era stato portato su Patmos perché stava predicando Cristo e la parola di Dio. E poi dice, ero nello Spirito, ovvero sotto un controllo unico dello Spirito Santo, nel giorno del Signore. Ora alcuni pensano che questo si riferisca alla domenica. Io stesso credo che sia il caso. Altri però pensano che stia parlando profeticamente. Come dire, ero nello spirito e stavo testimoniando il giorno del Signore nella sua pienezza. Io propendo in particolare all'idea che fosse domenica, che era il giorno del Signore, ed era lì che adorava, ed era lì nello spirito. E poi dice, ed udì dietro a me una voce potente come il suono di una tromba, che diceva, quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese. Questo era il suo ordine, senti e scrivi. A Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Città reali esistevano davvero, erano delle località dove c'erano delle congregazioni locali. E poi, nel mentre si volta in questa prima visione, ebbe una visione di Gesù Cristo, non la descriverò nel dettaglio, ma vide che Gesù Cristo si stava muovendo tra sette candelabri d'oro, sette chiese, sette candelabri. Ora, ogni candelabro rappresenta una chiesa ed il sette è il numero della completezza. Quindi quello che abbiamo qui è la rappresentazione di tutte le chiese. E Cristo si sta muovendo tra le chiese e le sta servendo personalmente, e nella sua mano, dice il versetto 16, aveva sette stelle, e giù nel versetto 20 ci dice che queste sette stelle sono i ministri delle sette chiese, e quindi qui vediamo il Signore che si muove tra le sue chiese, che svolge il suo lavoro di purificazione e di giudizio, che serve con saggezza e cose del genere. Quindi qui si vede il servizio di Cristo nei confronti delle sue chiese. E poi tutto questo ci porta, di fatto, a quello che è lo schema generale del libro, che si trova al versetto 19. Scrivi le cose che hai visto, e cos'è che aveva visto? Oh, con la prima visione. Le cose che sono, e quali sono le cose che sono? Le cose che si riferivano al tempo in cui Giovanni viveva, al presente. E quello sarà evidente nei capitoli 2 e 3, e poi le cose che devono venire in seguito, che iniziano al capitolo 4. Quindi qui abbiamo uno schema generale del libro. Capitolo 1 tratta le cose che aveva visto, capitoli 2 e 3 le cose che sono, e dal capitolo 4 al 22 tratta le cose che devono avvenire in seguito. Ci sarà una visione del passato, ci saranno questioni presenti e ci saranno questioni future. Quindi tutto inizia con la rivelazione di Cristo nell'era della Chiesa presente, quest'epoca. Ed egli è lì che si muove e che serve le sue chiese. Ed in quel ministero ci sono sette lettere scritte a queste chiese individuali. E quindi nel capitolo 2 iniziamo a vedere le lettere scritte alle sette chiese. Ora ascoltate molto attentamente a quello che sto per dire. Queste sono sette chiese vere e proprie. Sono realmente esistite, esistevano in quelle località menzionate, e se le studiate nel dettaglio scoprireste che ogni lettera coincide esattamente con il contesto storico, culturale e geografico delle città d'appartenenza. Erano delle città letterali. Ma sono anche delle chiese rappresentative, perché ognuna di esse ha un carattere unico tutto suo e rappresentano le chiese di tutti i tempi. Perché ognuna di esse è un tipo di chiesa speciale, ed in tutto il periodo della storia della chiesa ci sono sempre stati questi tipi di chiese, ed ognuna di esse riceve un messaggio speciale da parte del Signore, quindi questo è come se fosse il suo ministero, per così dire, per l'epoca della chiesa. La prima è per la chiesa di Efeso. Che tipo di chiesa è quella di Efeso? Era una chiesa ortodossa nella dottrina, ma fredda. Aveva abbandonato il suo primo amore, versetto 4, ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore, versetto 5, ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa le prime opere. Ora, questa è una chiesa ortodossa, cioè aveva la giusta dottrina. Nel versetto 2 dice che non potevano sopportare persone malvagie, non potevano sopportare falsi apostoli ed insegnanti, ed avevano resistito fedelmente alla sana dottrina, ma avevano perso il loro amore, erano freddi ed ortodossi. Ora, questo tipo di chiesa è esistita in ogni epoca ed esiste ancora al giorno d'oggi, coloro che avevano il giusto messaggio ma erano indifferenti o sono indifferenti a tale messaggio. La seconda chiesa che incontriamo è quella di Smirne, dal versetto 8 all'11. E questa è la chiesa che vive sotto persecuzione. E nel versetto 10 dice, non temere quello che avrai da soffrire, ecco il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova ed avrete una tribolazione per 10 giorni, e 10 giorni significa semplicemente un piccolo periodo di tempo, e poi dice, sii fedele fino alla morte ed io ti darò la corona della vita. Contro questa chiesa non fu detto nulla di negativo, perché? Perché la chiesa sotto persecuzione sarà sempre pura. La persecuzione la spurga, le persone che si presentano giusto per, una volta che inizia la persecuzione se ne vanno. Perché se non hanno nulla per cui morire, non hanno intenzione di rimanere nei paraggi per farsi uccidere nel massacro. E quindi questa è la Chiesa sotto persecuzione. Ed in tutto il periodo della Chiesa ci sono sempre state questi tipi di chiese, e ce ne sono ancora al giorno d'oggi. Nel culto di questa sera sentiremo la testimonianza di Georgie Vince, che ci parlerà della Chiesa dell'Unione Sovietica, che vive tutt'oggi sotto persecuzione. La terza chiesa però è scritta alla chiesa della città di Pergamo, o Pergamus. E questa si trova nel capitolo 2, dal versetto 12 al 17. Questa è la chiesa che è sposata con il mondo, è la chiesa mondana. Lì, giù fino al versetto 15, descrive la sua mondanità, e poi al versetto 16 dice: «Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca». Questa è la chiesa contro la quale Cristo combatte, la chiesa che si è sposata con il mondo. Ed in tutte le epoche della storia della chiesa ci sono state chiese mondane, composte da persone che non sono mai uscite veramente dal mondo, che si sono adeguate o accomodate al mondo ed assecondano tutto quello che succede nella società. Poi il Signore ha un messaggio verso un quarto tipo di chiesa, rappresentato dall'assemblea di Tiatira, nel capitolo 2, dal versetto 18 al 29. Tiatira è la chiesa che tollera il peccato, e questa chiesa in particolare tollerava una donna simile a Jezebel, che seduceva i servi a commettere fornicazione, a mangiare carne sacrificata agli idoli, e quindi vengono messi in guardia perché era una chiesa che tollerava il peccato, una chiesa che non disciplinava il peccato, era una chiesa che non purificava i suoi ranghi. E ci sono sempre state chiese di questo tipo durante il corso della storia. E poi nel capitolo 3 viene presentata la quinta chiesa, quella di Sardi. Ed è facile capire cosa c'era di sbagliato con questa chiesa, perché il versetto 1 dice: «Tu hai fama di vivere, ma sei morto». Questa è una chiesa morta, semplicemente morta. Il secondo versetto dice che avevano alcune cose che stavano ancora vivendo, ma stavano per morire. Era una chiesa morta. E ne avete viste di simili, giusto? Forse ne provenite da una. Non c'è nulla in ballo, non c'è vita, non c'è crescita, non c'è produttività, non c'è frutto, non c'è gioia. E poi il numero 6, capitolo 3, dal versetto 7 al 13, è la chiesa di Filadelfia. Questa è una chiesa fedele. A fine versetto 8 dice: «Hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome». Questa era una chiesa che aveva visto la porta aperta e c'era entrata, e potremmo anche vederla un po' come una chiesa missionaria. E quindi è una chiesa fedele, e ce ne sono sempre state di questo tipo. E poi l'ultima delle sette viene nel capitolo 3, al versetto 14 fino alla fine del capitolo. Quella sezione intera ha a che fare con Laodicea, la chiesa apostata, la chiesa non salvata, la chiesa del liberalismo odierno. Quindi vedete, ognuna di queste chiese ha un messaggio. Oh, a proposito, quella chiesa è caratterizzata nel versetto 15, dove dice: «Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente». Dice: «Oh, mi piacerebbe tanto che tu fossi o contro di me o per me, ma visto che sei tiepido e non sei né freddo né fervente, ti vomiterò dalla mia bocca». Questo è il rifiuto della falsa chiesa. Ora lasciatemi riassumere il tutto. Prima di tutto, nel capitolo 2 abbiamo la chiesa fredda ed ortodossa. Poi abbiamo la chiesa sotto persecuzione, poi la chiesa sposata al mondo, la chiesa che tollera il peccato, la chiesa morta, la chiesa fedele e la chiesa apostata. Ora, ognuna di queste, come ho detto, era una chiesa vera e propria, e allo stesso tempo rappresentano anche chiese di tutte le epoche della storia. E quindi il messaggio a queste chiese è rivolto anche a tutte le chiese in tutta la storia in cui la chiesa è esistita sulla terra ed in cui Cristo si è mosso tra i sette candelabri servendo la sua chiesa. Ascoltate, miei cari, credo che queste sette lettere devono essere applicate alla chiesa di oggi. Qualunque sia il tipo di chiesa, c'è un messaggio dedicato a lei, non è vero? Ma potresti chiedere: come facciamo a sapere di che tipo di chiesa si tratta? Lo dico io come. Una chiesa rientrerà in una di queste categorie particolari, di questi tipi di chiese, quando l'influenza dominante della chiesa stessa ha a che fare con una di queste aree di interesse. Ad esempio, se l'influenza dominante della Chiesa è che è una Chiesa fredda, anche se ortodossa, la Chiesa rifletterà questo tipo di Chiesa fredda, anche se potrebbero benissimo esserci alcuni membri infuocati. Se l'influenza dominante della Chiesa è un'indifferenza totale verso Dio, una mancanza di alcun senso di produzione di vita, si tratta di una Chiesa morta, anche se ci potrebbero essere alcuni individui che sono ancora vivi. Qualunque sia l'influenza dominante, quella darà il carattere alla Chiesa stessa. Se la Chiesa è caratterizzata da un numero dominante di persone fedeli che ne approfittano della porta aperta e portano la parola di Dio, allora sarà caratterizzata come una Chiesa fedele tipo quella di Filadelfia. Quindi alla fine del capitolo 3 si conclude con il messaggio alle chiese. È iniziato nel capitolo 1, dove Cristo si muove tra le chiese, è stato articolato con più precisione nei capitoli 2 e 3, e giunti alla fine del capitolo 3 non sentiamo più la parola chiesa nel libro di Apocalisse fino alla fine del capitolo 22, quando lo scrittore dirà semplicemente: revisionate, ricordate quello che ho detto alle chiese. La chiesa non appare di nuovo fino alla fine del capitolo 22, la chiesa non è in vista da qui in poi. Fino a quando, naturalmente, sarà chiamata con un altro nome nel regno millenario, ovvero la sposa. Ma alla fine del capitolo 3 la Chiesa svanisce e l'ultima parola del capitolo 3 è chiese. E questo è il messaggio. E tutti i messaggi finiscono nello stesso modo. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Cosa significa? Significa che il messaggio a quelle chiese si spinge al di là di quelle chiese specifiche e va fino a tutti coloro che hanno orecchie spirituali, giusto? Quindi sono per tutti i tempi. Ed ora arriviamo al capitolo 4. E qui lasciamo l'era della Chiesa. E la gente si chiede sempre: ma dov'è il rapimento? Nello spazio bianco tra i capitoli 3 e 4. Sì, nei capitoli 2 e 3 c'è la Chiesa sulla terra e tutto ad un tratto siamo in cielo. E voglio che vediate cosa succederà lì. Il tema del cielo è l'adorazione. Passiamo dalla terra al cielo. Dopo queste cose vedi una porta aperta nel cielo. La prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Ora ci muoviamo alla fase numero 3. Abbiamo visto le cose che hai visto, abbiamo visto le cose che sono, capitoli 2 e 3, ed ora le cose che devono avvenire in seguito. Vedete, il flusso, la cronologia e lo schema sono presentati con attenzione. E quindi di nuovo egli si trovava nello spirito, il che significa che fu condotto dallo spirito a questa visione. E nel mentre fu condotto a questa visione vide un trono posto, e la parola posto ha l'idea di permanenza. Questo non è un trono passeggero, era un trono eterno, era un trono permanente, è il trono di Dio. Lo sappiamo perché colui che sedeva sul trono aveva un aspetto simile al diaspro, che è un'altra parola per diamante, sardonico, che è un'altra parola per rubino, ed intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo, che probabilmente rifletteva la sua fedeltà. E quindi qui c'è la visione di Dio sul suo trono celeste. E Giovanni era lassù e quindi cerca un po' di scoprire che cosa sta per accadere. E quindi ora che siamo in cielo, il cielo sta per fare qualcosa sulla terra. Che cosa sta per succedere? Ma prima di tutto cerchiamo un po' di scoprire chi è presente lassù. Attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo. Ora, chi è che sono questi? Molto importante. Lasciate che vi dica che credo che questa sia la rappresentazione della Chiesa. Credo che rappresenti la Chiesa di Gesù Cristo e vi spiego il perché. Il tema della scena qui è la ricompensa, era un tempo di ricompensa, avevano delle corone d'oro, ed io vedo questo come un'illustrazione della Chiesa rapita, completa al governo con Dio, attorno al suo trono, nella gloria, dopo essere stata ricompensata. E credo che quando Gesù verrà a rapire la Chiesa, dirà: ecco, io vengo e la mia ricompensa è con me, e credo che la prima cosa che accadrà quando saremo rapiti è che ci ritroveremo lassù, riceveremo la nostra ricompensa, proprio come loro, lì presenti con le loro corone. Dice che si trovano seduti su troni, avevano delle vesti bianche, delle corone, e queste sono tutte promesse fatte alla Chiesa. E non credo si tratti di Israele, in base al capitolo 5, versetto 9. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato ed hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneremo sulla terra. Penso che quello si tratti del cantico del popolo redento, quindi penso che si riferisca al popolo redento, coloro che sono stati salvati, redenti, da ogni etnicità, lingua, popolo e nazione. Non può riferirsi ad angeli, per come la vedo io, non può riferirsi ai santi di Israele, deve riferirsi alla Chiesa. E poi penso che sia la posizione più sicura su cui atterrare per quanto riguarda questo testo. Dal trono, versetto 5, uscivano lampi, voci e tuoni e così via. Poi c'è la visione di Dio e di nuovo dei sette spiriti, e quello era il trono divino. Ora, davanti al trono, versetto 6, c'è un mare di vetro come cristallo, e questo sembra un po' quello che si vede nell'illustrazione di Ezechiele, capitolo 1. Le quattro creature viventi credo che siano angeli, ed in qualche modo li descrive, e poi dice che stavano tutti adorando, versetti 9, 10 e 11. Tutto il cielo sta adorando, ci sono gli angeli, i santi, la Chiesa sta adorando e tutti stanno dando lode e gloria a Dio. E come vi ho già detto, questo è il tema del cielo. Il cielo è un luogo dove tutti adorano Dio. E quindi quando Giovanni vede il cielo, vede tutte queste persone che adorano Dio. E poi, all'improvviso, nel capitolo 5 accade qualcosa di interessante. L'adorazione si interrompe. Vidi nella destra di colui che saliva sul trono un libro. Sapete di cosa si tratta? È l'atto di proprietà della terra. È l'atto di proprietà della terra. Come fai a saperlo? Era sigillato con 7 sigilli. La legge romana richiedeva che un testamento fosse sigillato 7 volte, in modo che non potesse essere aperto. Quindi doveva essere sigillato. In altre parole, come facevano? Lo rotolavano un pochino, lo sigillavano. Poi lo rotolavano ancora un pochino e lo sigillavano a un altro punto. Lo rotolavano ancora un pochino, lo sigillavano ancora. Infine lo rotolavano fino alla parte più stretta e lo sigillavano per la 7ª volta. Così facendo, non si potevano rompere i 7 sigilli senza essere scoperti. Quindi un testamento veniva sigillato 7 volte, credo che questa sia la volontà ed il testamento di Dio, e la sua volontà ed il suo testamento era quello di dare la terra a Gesù Cristo, non era questa la promessa del Salmo 2, ti darò in eredità le nazioni ed in possesso le estremità della terra, tu le spezzerai con una verga di ferro, questo è il figlio mio ed egli le frantumerà come un vaso d'argilla e regnerà sul mondo, questa è la promessa per il figlio e quello che il padre aveva in mano qui era l'atto di proprietà. E vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Chi può affermare di avere la volontà di Dio? Chi può srotolare il rotolo dei 7 sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo. Giovanni pianse perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro o anche di guardarlo. E poi c'è uno degli anziani, e chi se non lui potrebbe saperlo? Chi meglio di uno dei 24 anziani? Chi poteva sapere meglio di lui il significato della redenzione? Ed egli disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro ed i suoi 7 sigilli. E quindi uno dei rappresentanti dei redenti sapeva che solamente Gesù Cristo era degno di aprire la pergamena, il rotolo, il libro. Ed è descritto nel versetto 6 come colui che si fa avanti in mezzo alle creature viventi, gli angeli e gli anziani, i rappresentanti della Chiesa. Lì c'era un agnello che sembrava essere stato immolato, che aveva 7 corna, che parla di un potere completo, il 7 rappresenta completezza, e le corna tra gli animali rappresentano il potere, le corna rappresentano la potenza. Aveva anche 7 occhi, che parla della sua saggezza perfetta, riflessa dallo Spirito Santo. Quindi qui c'è Gesù Cristo, ricolmo della sapienza dello Spirito di Dio, ricolmo di potenza. E venne, versetto 7, e questo momento monumentale, e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Ora tenetelo bene a mente, tracciate delle linee intorno a quel versetto, perché questo segna il dispiegamento di tutto ciò che sta per accadere. Gesù prese il libro, il rotolo, e disse: è il momento di riprendermi la terra, il paradiso sarà riconquistato. Ora, cosa pensate che questo provochi in cielo? Beh, provoca un'adorazione maggiore. E quindi nel versetto 8, versetto 9, versetto 10, 11, 12, 13, 14, tutti adorano, adorano, adorano. Perché pensate che il cielo sia così felice? Lo dico io il perché. Sono stanchi della ribellione terrestre, giusto? E quando videro che Gesù prese il rotolo, prese il libro, lo srotolò, si appropriò dell'atto di proprietà, si riprese la terra, ne erano entusiasmati e ci sarà una certa gloria, lode ed adorazione che culminerà in quella dichiarazione meravigliosa al versetto 12, esserci una gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore e la gloria e la lode. È persino difficile leggerlo senza sentire il Messia. E quindi qui si vede che l'inizio di quest'epoca inizia in cielo, o per meglio dire, questa fase inizia in cielo. Dio sul trono ha il titolo di proprietà della terra, tutto il cielo lo adora e si chiedono chi è degno di appropriarsi della terra, di darla a Dio e di riportarla al suo paradiso e dalla sua intenzione di creazione. Chi ne è degno? Nessuno era degno. E all'improvviso Giovanni inizia a piangere, poi c'è l'agnello, l'agnello prende l'atto di proprietà della terra e così facendo è come se stesse dicendo: io aprirò quel rotolo, mi riprenderò la terra. E quello fu stabilito nel versetto 7, quando tutto il cielo e la terra incominciarono di nuovo ad alleluiare, a lodare. Quindi nel capitolo 6 il Signore inizia a rompere i sigilli, ci sono 7 sigilli ed ogni sigillo rivela qualcosa che accadrà sulla terra. Il primo sigillo è quello della pace. Poi quando l'agnello aprì uno dei 7 sigilli, vedi ed udì una delle 4 creature viventi che diceva con voce come di tuono: vieni o procedi, e guardai e vedi un cavallo bianco, colui che lo cavalcava aveva un arco, notate che non ci sono frecce, solamente l'arco, e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore per vincere. Ora, di chi si tratta? Su di un cavallo è un conquistatore, con un arco senza frecce significa che non aveva bisogno di fare la guerra, aveva l'arco ma non lo usò, fu una conquista pacifica, aveva una corona e girovagava per conquistare, giusto per conquistare. Quindi il periodo della tribolazione sulla terra inizia con una pace falsa, alimentata dall'anticristo. Se volete confrontare la cosa, guardate quello che dice Daniele 9:27, perché dice la stessa cosa: egli stringerà un patto con il popolo di Dio ed instaurerà una pace falsa. Quindi questo sarà un falso Cristo e porterà ciò che sembrerà essere pace, ma non durerà a lungo. Voglio dire, non durerà a lungo affatto, perché il secondo sigillo sarà aperto nel versetto 4 ed uscirà un altro cavallo, e questo non sarà bianco ma rosso, e giusto per dire, questi sono conosciuti come i quattro cavalli dell'Apocalisse, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace alla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri. Il secondo sigillo è quello della guerra. Questo ci porta al terzo sigillo, che sarà aperto e sarà un cavallo nero, versetto 5, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. In altre parole, stava considerando e misurando la cosa, e dice che dopo che misurò una misura di frumento, versetto 6, per un denaro, il che significa che si otterrà circa un chilo e mezzo d'orzo, o un po' meno, per la paga di un giorno. In altre parole, si lavorerà un giorno intero per non aver neanche abbastanza soldi da poter comprare cibo a sufficienza per una persona sola, o appena sufficiente per una persona. Queste sono condizioni di carestia. Dice non danneggiare né l'olio né il vino, perché quello è il cibo dei ricchi. Dice non toccarlo. Quindi quello che abbiamo qui è un periodo di pace seguito da un periodo di guerra e un periodo di carestia, dove ci sarà una guerra mondiale e ci sarà anche una carestia mondiale. E poi arriva il quarto sigillo, che è la morte. Quello che seguirà la carestia sarà la morte. Versetto 8 dice: guardai e vidi un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli veniva dietro l'Hades. Perché? La morte uccideva e l'Hades la seguiva per racimolare i morti. Fu loro dato potere sulla quarta parte della terra per uccidere con la spada, con la fame e con la mortalità e con le belve della terra. E poi arriviamo al quinto sigillo e li troviamo alcune persone sotto l'altare. E senza dubbio questi sono i redenti che sono stati uccisi durante quel periodo ed ora si trovano lì in cielo, si trovano sotto l'altare di Dio, proprio sotto il trono di Dio, e sono lì che pregano. Al versetto 10 dicono: fino a quando aspetterà il Signore santo e veritiero per far giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? Perché in questa guerra ed in questo massacro ed in questa carestia ed in tutto il disastro sulla terra, il popolo redento sarà ucciso dall'anticristo. Quando i loro spiriti arriveranno in cielo, si raduneranno ed imploreranno Dio, chiedendogli: fino a quando lascerai che tutto ciò continui senza giustiziare coloro che stanno massacrando i santi? Questa è una sezione molto importante, dovreste prenderne nota, perché questa sezione è una premessa su cui si basano molte discussioni future in Apocalisse. Versetto 11 dice: e a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu detto loro che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che devono essere uccisi come loro. E quello che le sezioni è semplice: siete pazienti. Nel frattempo, ecco una veste bianca, ecco il vostro abito celeste, godetevelo e resistete finché il resto dei martiri saranno martirizzati. Non è ancora finita, come qualcuno ha detto una volta, non è finita finché è finita, e non è ancora finita. E quindi, tornando sulla terra, un sesto sigillo che provocò un terremoto, il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Anche Gioele ne ha parlato e Pietro nel giorno di Pentecoste. Le stelle del cielo caddero sulla terra. Ora immaginatevi questo, amici miei. Il sole diventò nero, la luna color sangue, le stelle caddero dal cielo come quando un fico scosso da un vento forte lascia cadere i suoi fichi immaturi. In altre parole, come dei fichi forzati a cadere dall'albero, così anche le stelle cadranno dal cielo. Dice: il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola. Avete mai abbassato e lasciato andare una di quelle tende che dovete tirare giù per chiudere e così via sale su? Quello è quello che succederà al cielo intero. Scomparirà completamente. Ed ogni montagna ed ogni isola furono rimosse dal loro luogo. Vi immaginate? Oh, saranno dei momenti spaventosi. E si spaventeranno tutti, ci sarà gran timore, come dice versetto 15 al 17, a tal punto che dicevano: dai monti alle rocce, cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e all'ere dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, chi può resistere? Ora, se ne può solamente sopportare un pochino di questa roba qui, senza cadere in disperazione, e povero Giovanni, vi immaginate come sarebbe stato a ricevere queste visioni? E quindi il Signore ogni due per tre gli dà delle pause. Il capitolo 7 è una di queste. E lì, nel capitolo 7, scopriamo che nel bel mezzo di tutto questo ci sarà una certa protezione, una certa benedizione. Alcune persone saranno risparmiate da questo giudizio, non finiranno tutti sotto l'altare. Alcuni credenti saranno risparmiati. Chi sono questi? Sono i 144.000 ebrei, provenienti da ogni tribù. Dan ne è escluso a causa dell'idolatria meschina compiuta contro di loro, Deuteronomio 29, ma nel caso hai qualche domanda sul loro conto, in Ezechiele 24 vediamo che sono stati inclusi nella disposizione del regno, quindi saranno ripristinati per grazia al regno, anche se non saranno autorizzati a servire in questo ministero particolare. Ora, cos'è che sta dicendo qui? A metà settimana, quando inizierà l'Olocausto, ci saranno già degli ebrei salvati che avranno creduto in Gesù Cristo come Salvatore e Signore. Saranno già stati redenti e vivranno in quello stesso periodo, ma non potranno essere uccisi. Perché? Perché non potranno essere feriti, saranno sigillati, saranno protetti, come dicono i versetti 2 e 3, nulla potrà nuocer loro. E quindi durante la seconda metà del periodo ci saranno 144.000 ebrei che vivranno per predicare il Vangelo. E saranno molto efficaci gente, guardate il versetto 9, vedi una folla immensa che nessuno poteva contare, erano innumerevoli, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popolo e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche veste e con delle palme in mano. E gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. E da dove vengono questi? Questi sono il frutto dei 144.000 ebrei. Sapete, questa è una delle affermazioni più meravigliose sulla sovranità di Dio nella salvezza. Dio sceglierà di salvare 144.000 ebrei e sceglierà 12.000 da ogni tribù di Israele, e solamente lui sa da che tribù i giudei appartengono, perché tutti i documenti furono distrutti durante la distruzione di Gerusalemme nel 70 dopo Cristo, ma lui non li ha persi. Dio ha letteralmente eletto 12.000 da ogni tribù, così che ci saranno 144.000 ebrei redenti in quella seconda metà, e loro saranno gli evangelisti. E dal loro ministero scaturirà un numero innumerevole di persone da ogni tribù, lingua e nazione che loderanno il Signore Gesù Cristo. Poi, naturalmente, a seguire c'è un sacco di adorazione nel resto del capitolo 7, una cosa meravigliosa, meravigliosa. E poi si arriva al settimo sigillo, capitolo 8, questo è un po' come se fosse una risposta ai primi sei. Così come la settima tromba sarà una risposta alle prime sei, o la settima coppa sarà una risposta alle prime sei. E il versetto 1, o tra l'altro per alcune persone è il loro versetto di vita personale per provare il fatto che non ci saranno donne in cielo, perché dice che ci sarà silenzio in cielo per mezz'ora, ma penso che forse si stia un po' esagerando qui, ma quando aprirà quel sigillo, quel settimo sigillo, ci sarà silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Cosa vuol dire? Significa che cos'è che ci sarà? Che cos'è che c'è sempre in cielo? L'adorazione, giusto? Già c'era nel capitolo 7, quindi tutto cessò per mezz'ora. Perché? Perché erano sopraffatti. Voglio dire, erano sopraffatti dal riversamento dell'olocausto dell'ira divina sul mondo. E quindi qui arrivano i sette giudizi delle trombe. Questo è un altro modo per indicare il giudizio. Il Signore aprì il sigillo e dalla fine ci saranno delle trombe che annunceranno il giudizio. Nel versetto 6 ci sono sette angeli che avevano sette trombe pronte a suonare. Il primo suonò la tromba e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra, un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure ed ogni erba verde fu arsa. Questo sarà un giudizio sulla vegetazione. Un giudizio sulla vegetazione è un giudizio sull'uomo, perché in molte località non è possibile vivere senza vegetazione. Ed è anche un giudizio sugli animali, perché anche loro non possono vivere senza flora. E potrebbe anche essere una sorta di giudizio sull'ossigenazione del mondo, perché la vegetazione è necessaria per quello. E quindi vediamo che un terzo delle creature che erano, nel versetto 8, che erano nel mare, morì, ed un terzo delle navi andò distrutto. Dio proseguirà con il suo giudizio. Ma immaginate, un terzo di tutta la vegetazione morirà, un terzo del mare diventerà simile a sangue, ed un terzo delle creature marine morirà, e lì un terzo delle creature marine del mondo, tutto ad un tratto iniziarono a galleggiare, a putrefarsi, a marcire, emanando un odore di marcio incredibile. In altre parole, l'uomo fallì nel riconoscere il dono di Dio nella creazione ed egli glielo prese. L'uomo non diede gloria a Dio per le cose meravigliose che aveva creato: l'erba verde, le piante, gli alberi, il mare e tutta la vita presente. L'uomo non ha glorificato Dio e quindi Dio glielo toglierà. E poi c'è la terza tromba nel versetto 10 che cade su un terzo dei fiumi e le acque sorgenti divennero amare, e questo è il giudizio sull'acqua fresca. Tutte le sorgenti d'acqua fresca sono state colpite con amarezza, ed un terzo di loro furono distrutte come il resto. La quarta tromba suonò nel 12 e dice una terza parte del sole fu colpita. Immaginate cosa comporterà tutto questo sul calendario, sui programmi, sul giorno comune, giorno dopo giorno, un terzo del sole. Non so esattamente che disastro ci sarà. Una terza parte della luna sarà distrutta, un terzo delle stelle svaniranno, un terzo della luce in generale svanirà, il chiarore del giorno svanirà e sarà come quello della notte. Incredibile! Incredibile! Il calendario intero sarà distrutto, impazzirà tutto. Ci saranno un sacco di eclissi incontrollate.
E poi dice, e guardai, di un angelo che volava in mezzo al cielo, diceva, versetto 13, guai, guai, guai. Posso certamente identificarmi con quell'angelo? E quello che sta dicendo è, pensi che sia brutto? Aspetta, perché il bello deve ancora venire. Con le prossime tre, non hai ancora visto nulla. Uff. E poi, nel 9, suona la quinta tromba. Ed una stella cade. E chi è quella? Lucifero? Ed ebbe le chiavi del pozzo dell'abisso. E sapete chi c'è nel pozzo dell'abisso? Demoni legati. Proprio lì nel pozzo ci sono dei demoni, al giorno d'oggi, che sono legati e non possono uscire. Ma durante la tribolazione Lucifero avrà la chiave e durante la quinta tromba scenderà, aprirà il pozzo dell'abisso. E sapete cosa succederà? Tutti i demoni legati che erano legati lì, alcuni di loro sono legati lì da secoli e migliaia di anni, e alla fine usciranno tutti. Il versetto 2 dice che salì un fumo come quello di una grande fornace. Il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo. Il versetto 3 dice che saranno come locuste, come una piaga, spazzeranno la terra. Sapete perché la tribolazione sarà un periodo così terribile? Perché tutti i demoni infernali che erano legati saranno liberati e si aggregheranno a tutti quelli che erano già qui sulla terra. Dice che fu detto loro, fu ordinato, al versetto 4, di non danneggiare l'erba della terra, né la verdura, né gli alberi, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. I demoni non faranno nulla alla creazione, distruggeranno solamente gli uomini. Con la quinta tromba non gli dà neanche il privilegio di ucciderli. Dice versetto 5 che non fu concesso loro di ucciderli, potevano solamente tormentarli per 5 mesi con un dolore simile a quello prodotto da uno scorpione quando punge. Quei giorni gli uomini cercheranno la morte ma non la troveranno, brameranno di morire ma la morte fuggirà da loro, soffriranno come quando uno viene punto da uno scorpione, la piaga di locuste demoniache sorvolerà il globo intero e torturerà gli esseri umani per 5 mesi ed essi non troveranno pace e non troveranno nemmeno la morte. Poi, al versetto 7 al 10 c'è la descrizione di questi esseri demoniaci in linguaggio simbolico. Dice il versetto 11 che avevano un re, l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon, che significa distruttore, ed in greco è Apollyon, che significa anch'esso distruttore. Pensate che questo sia abbastanza brutto? Ci sono altre due trombe! E durante quel periodo di tempo, la sesta tromba suonerà e l'Eufrate si aprirà. E versetto 15 dice, gli angeli furono sciolti, preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese e quell'anno per uccidere la terza parte degli uomini. Qui ci sarà un esercito rilasciato da un angelo che ucciderà un terzo del mondo intero. Ed il loro numero era di 200 milioni e vennero dall'est, dall'altra parte dell'Eufrate. E quindi dice il versetto 16 che uccideranno un terzo della popolazione mondiale con fuoco, con fumo e zolfo che uscirà dalle loro bocche. Questo sarà una sorta di armamento descritto in termini antichi. Il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli non si ravvidero dalle opere delle loro mani, non cesseranno di adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di rame, di pietra, di legno che non possono né vedere né udire né camminare, non si ravvidero neppure dei loro omicidi, né della loro farmachea, delle loro droghe, né della loro fornicazione, né dei loro furti. Gli uomini non si ravvidero, continuarono a maledire Dio. Ora, queste sono delle trombe piuttosto formidabili, non è vero? Queste sono le prime 6 trombe e tutto questo accadrà alla fine della tribolazione. Avete notato che non si fa mai menzione della Chiesa? Il capitolo 10 è un altro piccolo intervallo, cioè povero Giovanni, poveri noi, e quindi gli dà un'altra visione della parte positiva. La sua faccia era come il sole, i suoi piedi erano come colonne di fuoco e gli aveva in mano un libretto aperto. E posò il suo piede destro sul mare e il sinistro sulla terra e poi gridò a gran voce come un leone ruggente e quando ebbe gridato i 7 tuoni fecero udire le loro voci. E sapete, lui era qui nella sua visione gloriosa, ma gli dice a Giovanni al versetto 5 non farglielo sapere, non dirglielo, è troppo fantastico. Il giudizio sui peccatori è troppo, troppo terrificante, troppo orribile, troppo spaventoso, non dirglielo! Non dirglielo. Questo è un mistero, versetto 7. Si sarebbe compiuto il mistero di Dio, questa parte non sarà rivelata. Giovanni, in quella visione, vide un piccolo libro, la pergamena, che rappresentava la conquista della terra, lo prese e lo mangiò, perché gli fu detto, prendilo e divoralo. E disse che lo fece, e poi, dice, in bocca mi fu dolce, ma le mie viscere sentirono amarezza. E cosa intendi dire, Giovanni? Vuoi intendo dire che la venuta gloriosa di Cristo mi dà un sapore dolce, perché Cristo si merita di regnare nella gloria, ma ho anche un sapore amaro, perché quando verrà in gloria e regnerà, quello porterà alla devastazione, alla dannazione eterna del mondo, e quindi la cosa gli era dolce e amara. Ora, prima che suoni la settima tromba, c'è un altro sguardo alla grazia di Dio nel capitolo 11. Questa è roba forte? Guardate qui, queste sono le mie due persone preferite nella Bibbia. E non so nemmeno chi sono, ovviamente preferite a parte il nostro Signore. Ma penso che questi sono incredibili. Non so chi sono, ma se il Signore cercherà dei volontari, io mi offrirò volontario. E queste sono due olivie, i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Ora, prestate attenzione, perché ovviamente qui vediamo che la terra intera li odierà. Cioè la terra intera li odierà, la nuova società li odierà. Coloro che cercheranno di spiegare la scomparsa provocata dal rapimento diranno di essersi sbarazzati di quelle persone perché stavano ostacolando la società a raggiungere il prossimo livello di coscienza, quelli li odieranno. E quando predicheranno Gesù Cristo e così via, li odieranno ancora di più. Ma sapete cosa succederà? Se qualcuno vorrà far loro del male, il versetto 5 dice: un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. Voglio dire, non è che ci si può abituare a una cosa del genere? Immaginate, siete sotto persecuzione, provocati, e le persone non credono al vostro messaggio e stanno cercando di toglierti la vita e... Dice, essi hanno il potere di chiudere il cielo. In altre parole, potranno andare da qualche parte dove vorranno predicare l'Evangelo di Gesù Cristo e mentre predicheranno non ci sarà pioggia, ci sarà siccità e potranno anche controllare il clima. Hanno pure il potere di mutare l'acqua, dice, in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte vorranno. Ora, cosa pensate che ci sarà sul telegiornale ogni sera? Prossimo abbiamo il rapporto dei due testimoni questa settimana. Questa settimana erano a Cincinnati, non ha piovuto, i fiumi si sono trasformati in sangue, e la popolazione era stata colpita da piaghe. Riconosciamo di dover fare qualcosa a riguardo, ma ogni volta che ci proviamo... andiamo in fumo! E sapete cosa succederà alla fine? La bestia stessa verrà fuori dal pozzo dell'abisso? La bestia stessa? E li vincerà e li ucciderà! E i loro cadaveri giaceranno, e sapete dove saranno quando moriranno? Saranno a Gerusalemme, esatto. Saranno lì, che simbolamente si chiama Sodoma ed Egitto, dice il versetto 8, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Immaginate quello che il telegiornale dirà? Finalmente, sono morti. E dice che lasceranno i loro corpi sulla piazza. Ora, questo avverrà nei nostri giorni, in genere in tempi moderni, non si lasciano i cadaveri per strada, però loro sì. Gli uomini dei vari popoli, tribù e lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo. Ora, com'è che il mondo intero vedrà i loro cadaveri a Gerusalemme? Solamente in un modo, come? La televisione. 100 anni fa non sarebbe stato possibile, il mondo intero non li avrebbe mai potuti vedere, non permetteranno la sepoltura dei loro corpi. Perché? Perché gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno feste e si manderanno regali gli uni agli altri. Buongiorno della morte dei testimoni, ecco il tuo regalo. È vero? Il mondo sarà felicissimo per la morte di questi due? E mi riesco solamente ad immaginare alcuni giornalisti che saranno lì e diranno sono ormai morti da 3 giorni e mezzo e siamo così rasserenati che questi finalmente sono stati rimossi dalla terra... E poi nel versetto 11 dice, ma dopo 3 giorni e mezzo, uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro ed essi si alzarono in piedi. Mi piacerebbe vedere il replay di quel momento. E grande spavento cadde su quelli che li videro, senza ombra di dubbio. Ma è proprio quello che accadrà. E poi amo questo, una voce potente dal cielo disse loro, salite quassù. E così fecero. In quell'ora ci fu un gran terremoto e la 10ª parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise nel terremoto ed i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo. Terrore, puro terrore. Ascoltate, Dio non rimarrà mai senza testimoni, non è vero? Mai. Dopo quella piccola parentesi, torniamo alla 7ª tromba e quando suonerà, quello sarà il finale, gente, e lo amo. Versetto 15, il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E sarà fatta, gente, quando quella 7ª tromba suonerà e i regni del mondo apparterranno a Gesù Cristo. Che meraviglia, che meraviglia. Capitolo 12 riprende alcuni dettagli prima di arrivare alle ultime 7 coppe. E descrive la persecuzione incessante di Satana contro Israele, contro il Messia e contro il popolo di Dio. E parla di come ha sempre combattuto contro il popolo di Dio. La donna in questo capitolo è Israele, il bambino è Cristo, il dragone è Satana. Ed il dragone è sempre stato alla ricerca del bambino nato dalla donna. E così, come ha combattuto in passato, continuerà a combattere nel futuro. Versetto 7 dice che i demoni di Satana, Michele e i suoi angeli, entreranno in guerra ed indovinate un po' chi vincerà. L'arcangelo Michele ed i suoi angeli vinceranno. Alla fine del versetto 9 dice che getteranno giù sulla terra tutti i demoni. Ora, quello che succederà è semplice. Ascoltate qui, ci sono dei demoni che sono usciti dall'abisso e che, come locuste, avevano infestato il mondo intero. Ci sono anche alcuni demoni che erano già in giro tra i governanti e le podestà e loro verranno scaraventati giù, quindi saranno sulla terra, non avranno più accesso al trono di Dio come Satana aveva accesso a Dio, come dice Giobbe, che si presentò alla sua presenza, ma saranno tutti sulla terra e il risultato sarà quello di un mondo infestato da demoni. E l'attacco è sempre stato diretto verso Israele, ma il resto del capitolo 12 parla di come Dio li proteggerà. Di come Dio proteggerà Israele in modo così meraviglioso. Infatti, ad un certo punto, questo esercito che stava inseguendo Israele sarà inghiottito dalla terra stessa, come dice il versetto 16. La terra si aprirà e li inghiotterà tutti. Incredibile. Il capitolo 13 introduce un altro dettaglio. Ci presenta l'anticristo, il governatore del mondo. E questo è un pezzo grosso. Lui, che conduce questo attacco contro il popolo di Dio, alla fine del versetto 4 dice: chi è simile a lui? Chi può combattere contro lui? E le fu data una bocca che preferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi, ovvero 3 anni e mezzo, l'ultima metà della tribolazione. Apre la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di far guerra ai santi, di vincerli, di aver autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Avrà un potere, un'influenza incredibile ed avrà anche un complice. Capitolo 13, versetto 11, alla fine ci presenta il falso profeta. La bestia è l'anticristo, il falso profeta è il suo complice. Un po' come il faraone aveva Jannes e Jambres, o come Balak che aveva Balaam, o Absalom e Ahitofel, l'anticristo avrà il suo complice. E il suo compito sarà quello di indirizzare tutti verso l'anticristo, di dirgli di adorare l'anticristo, e compirà alcuni segni e prodigi di menzogna, e stabilirà una certa immagine, la farà prendere vita tramite un qualche ventriloquismo elettronico, o quello che sarà, secondo il versetto 15, o meglio ancora la farà impossessare da un demone e quell'idolo sarà posseduto. E da questo punto il mondo sarà così influenzato dai demoni che tutti, potenzialmente parlando, tutti potrebbero essere dei pazzi furiosi, come quel tizio di cui abbiamo letto che si buttò nel fuoco, nell'acqua, che si schiumava la bocca, se lo trovava nella polvere. Tutti potrebbero essere come il demoniaco di Gadara che viveva nelle tombe e si tagliava il corpo con le pietre a causa dell'infestamento demoniaco. La terra intera sarà letteralmente infestata da demoni e controlleranno tutto e saranno persino in grado di far parlare una statua che porterà tutti ad adorare l'anticristo, e quello sarà il compito del falso profeta. E poi dice dal versetto 16 al 18 che nella sua visione vide che se non si aveva il numero non si poteva nemmeno comprare o vendere, non si poteva operare nella società, il numero era il 666, e questo non ha grosso significato se non che rappresenta gli esseri umani. L'uomo fu creato il sesto giorno, il 7 è il numero perfetto di Dio, e non importa quanto l'uomo ci provi, sarà sempre 666, gli manca la perfezione. E quindi è il numero del sistema dell'umanità. E mi è sempre incuriosito il fatto che tutti i taxi in Israele iniziano con il numero 666 e poi c'è un trattino seguito dal resto del codice. Non penso che sia particolarmente significativo, è solamente interessante. Ma ciò che è significativo è... ciò che è interessante e ciò che è significativo è che non si potrà vivere nella società a meno che non si avrà il numero sulla fronte o sulla mano. E ci stiamo avvicinando, non è vero? Abbiamo già carte di credito, abbiamo già dei numeri. Se hai una carta di credito già sai che potresti inserire il tuo numero, perché già ne hai uno, un numero che è collegato alla tua carta di credito, e loro sanno esattamente chi sei, e se volessero potrebbero scoprire tutto sul tuo conto. E se dovessero decidere che non potresti più comprare o vendere, quello che dovrebbero fare sarebbe semplice: dovrebbero solamente neutralizzare il tuo numero. Visto che ci sarà una società senza contanti, e il problema con la carta di credito è che si può perdere, e quindi stanno cercando di sviluppare modi per poterla instaurare sulla mano o sulla fronte, perché in un clima freddo quelle sono le uniche parti del corpo che saranno già esposte o che potranno essere scansionate facilmente. Quindi l'anticristo governerà il mondo ed adatterà tutto e lo controllerà grazie al suo potere. La scorsa volta vi ho detto che stanno sviluppando, e questo è incredibile, ma stanno cercando di sviluppare impianti di chip informatici che gli permetteranno di inserire dei chip direttamente nel corpo, che saranno compatibili tra il cervello e il chip, e di sistemi informatici che saranno disponibili in qualsiasi professione e che rilasceranno istantaneamente tutto il materiale contenuto in una libreria che sarà direttamente installato dal computer al chip e direttamente al tuo cervello. E se lo facessero con uno come l'anticristo, sarà certamente in grado di controllare tutto. Versetto 1, il capitolo 14, guarda nuovamente alla vittoria del Signore Gesù Cristo, e come vedete i 144.000 saranno in cielo e si staranno divertendo cantando lodi di gloria.
e loderanno grazie alla vittoria di Gesù Cristo. Ora, ovviamente, l'olocausto intero si concentrerà ad Armageddon. E se guardaste al capitolo 14, versetto 14, in questa parte rimanente ci muoveremo più velocemente, non vi preoccupate, siamo in programma, ma nel capitolo 14 cominciamo ad intravedere l'Armageddon e questa idea di mettere la mano sulla falce di mieti al verseto 15. La falce di mieti sono in riferimento al raccolto, parlano sempre di un giudizio, e il Signore verrà con un giudizio terrificante. Il versetto 20 riassume il tutto: il tino fu pigiato fuori dalla città, e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli, e quello sarebbe qualcosa come un metro o un metro e mezzo d'altezza, per una distesa di 1600 stadi, quelli sono 320 chilometri, e quella è un po' la lunghezza di Israele più o meno, un metro e mezzo di profondità per la lunghezza della terra di Israele, e questo simboleggia un massacro totale. E gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio, e quindi qui si vede che Dio giustizierà calpestando il raccolto. Ed il mondo sarà giudicato. Infatti all'inizio del capitolo, dal versetto 9 al 12, dice: resistete santi, siate pazienti, perché Dio sta arrivando per giudicare. E se diventerete dei martiri, se morirete come martiri, versetto 13, beati i morti che da ora innanzi moriranno nel Signore. Quindi non preoccupatevi della vostra vita, Dio sta riversando la sua ira, sta esercitando il suo giudizio. Ed ora, mentre approcciamo il capitolo 15, giungiamo agli ultimi sette giudizi. E questo è un po' come una mitragliatrice automatica, ma alla fine sarà tutto veloce, sette piaghe finali, che secondo il versetto 1 riempiranno l'ira di Dio. E come noterete, ci sarà questa scena incredibile in cielo, nel capitolo 15, ed il tutto si preparerà per il giudizio finale. Il versetto 8 dice che il Tempio si riempì di fumo a causa della gloria di Dio e della sua potenza, e nessuno poteva entrare nel Tempio finché non fossero finiti i sette flagelli dei sette angeli. Quello sarà un qualcosa di privato, Dio riempirà il cielo di fumo, nel capitolo 16 scoppierà tutto, e nel momento in cui la prima coppa sarà riversata dice che istantaneamente un'ulcera maligna e dolorosa colpirà gli uomini che avranno il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Questa è l'Alcas, come il mendicante pieno di ulcere, erano delle piaghe di tumore, ed immediatamente dopo la seconda coppa o ciotola sarà riversata, ciotola o coppa è la stessa cosa, ed il mare divenne sangue simile a quello di un morto, ed ogni essere vivente che si trovava nel mare morì, sarà un disastro di putrefazione astronomica, e tutte le creature nel mare moriranno con un disastro che andrà al di là di ogni immaginazione. E poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti, e le acque diventeranno sangue, non la quarta o la terza, ma la cosa intera. Sarà un giudizio devastante, un inquinamento totale delle acque dolci. E poi giù nel versetto 8 e 9 vediamo che il quarto calice verrà riversato, ed il sole sarà così caldo che brucerà gli uomini con il fuoco, ed invece di ravvedersi bestemmieranno il nome di Dio. E poi il quinto angelo, incredibile, ma dopo il sole cocente arriveranno le tenebre, e gli uomini si morderanno la lingua per il dolore. Perché? Perché non riusciranno a vedere dove andare, ci sarà alcuna luce, solamente tenebre ed un buio pesto, e quindi saranno vulnerabili a lesioni terribili, a dolori vari, senza mai trovare nulla che gli darà sollievo, perché non riusciranno a vedere dove andare. Poi potrà aggiungere il versetto 11, dice: e bestemmieranno il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere. E quello ci riporta direttamente all'inizio, dove dice che tutte queste pieghe si accumuleranno. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, conseguentemente arriverà il momento del re dell'Oriente, di quell'esercito in cui abbiamo parlato poc'anzi, ed infine Armageddon. La battaglia finale avverrà nella pianura di Armageddon. Ci sono stato, ho camminato su quella pianura, la quale Napoleone disse che era il luogo di battaglia più bello che avesse mai visto sulla faccia della terra, e tre spiriti immondi simili a rane, e questi sono dei demoni di una natura particolare, usciranno dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta. E qui tra l'altro vediamo la trinità satanica. Sono spiriti demoniaci capaci di operare miracoli, raduneranno il mondo intero per la battaglia di Armageddon, e non sapranno che di fatto si tratterà del grande giorno del Dio Onnipotente. Ed il mondo intero verrà ad Armageddon per combattere, e credo che questo si trovi descritto anche nel libro di Daniele. I re del nord scenderanno, spazzeranno via il sud, il re dell'est salirà insieme al re dell'ovest, e combatteranno tutti insieme in questo massacro finale. Nel mezzo di tutto Gesù Cristo scenderà dal cielo. La settima coppa sarà riversata alla fine del capitolo 16. Ogni isola scomparirà, i monti non saranno più trovati, e dal cielo sugli uomini cadrà una grandine enorme con chicchi del peso di, ci credete, 45 kg ciascuno. Quelli sono blocchi di ghiaccio da 50 kg l'uno. E quello sarà il finale. Capitoli 17 e 18 sono molto importanti. Ritornano indietro alla seconda metà, e sapete cosa ci insegnano? La domanda che potremmo porci è questo: John, che ne sarà della religione durante la tribolazione? Ci sarà religione? Il capitolo 17 la descrive. Certo che ci sarà. La falsa chiesa, sapete com'è che si chiamerà? Se la vera chiesa è la sposa, com'è che si chiamerà la falsa chiesa? La prostituta. La prostituta. Ed infatti parla della prostituta che siederà su molte acque e berrà vino di fornicazione. Siederà sulla bestia, la prostituta cavalcherà l'anticristo, il leader politico, ed il falso sistema religioso della prostituta coesisteranno, ma l'anticristo sarà così consumato dal proprio potere che alla fine divorerà la prostituta, la inghiottirà e dirà: d'ora in poi il mondo intero mi adorerà. E credo che quello succederà quando il falso profeta erigerà la statua ed il mondo intero dovrà adorarlo e nessun'altra religione sarà tollerata. Perché la bestia, al versetto 16, dice che divorerà la prostituta. Ora, il capitolo 18 ci porta ancora indietro e pone un'altra domanda. Potremmo chiederci: ma cos'è che succederà nel mondo in quel momento? Voglio dire, com'è che sarà l'economia? In questo capitolo vediamo la situazione economica di quello stesso periodo. Che cosa succederà? Beh, quando tutto comincerà a crollare, al versetto 2, l'angelo dirà: è caduta Babilonia. E Babilonia è il nome del sistema economico mondiale finale, è caduta, è diventata ricettacolo di demoni, i demoni prenderanno il controllo del mondo e le nazioni si rattristeranno. Il versetto 5 dice: perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. E qui iniziamo a vedere il collassare del sistema intero, dell'economia, dei soldi, delle banche, e tutto crollerà. Il versetto 10 dice che diranno: ai, in tormento, ai Babilonia, la grande città, la potente città, il tuo giudizio è venuto in un momento. I mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché nessuno comprerà più le loro merci e nessuno importerà più comprare nulla, perché tutti staranno cercando di sopravvivere. Chi andrà a fare shopping? Chi andrà al centro commerciale in quel momento? Oro, argento, pietre preziose, perle, lino pregiato, porpora, seta, scarlatto, ogni varietà di legno odoroso, ogni varietà di oggetti d'avorio e di legno preziosissimo, rame, ferro, marmo, cannella, spezie, profumi, incenso, vino, olio, fior di farina, grano, buoi, pecore, cavalli, carri e persino i corpi e le anime di uomini, a chi importerà? Chi importerà? Chi se ne fregherà? Ed il commercio navale cesserà, versetto 17, il sistema di trasporto crollerà, nel versetto 19 le persone si getteranno della polvere sul capo e grideranno e piangeranno e faranno cordoglio dicendo: ai, ai, è finita, è finita. E mentre sulla terra faranno cordoglio, versetto 20 dice che coloro che saranno in cielo si, cosa? Rallegreranno. Rallegrati, dice. E sapete cosa sarà il peggio del mondo? La musica cesserà, non ci sarà più musica. Versetto 22. In te non si udiranno più armonie degli arpisti, né dei musicisti, né dei flautisti, né dei suonatori di tromba. Niente musica e nessun artigiano, niente arte. Niente di niente. Sarà la fine di tutto. È finita. La festa sulla terra finirà. E sapete cosa succede nel capitolo 19? La festa inizierà in cielo, improvvisamente al versetto 1, alleluia, al versetto 3, alleluia, al versetto 4, alleluia, al versetto 6, alleluia. Com'è che siete tutti così entusiasti alla fine del versetto 6? Perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, cosa? Ha stabilito il suo regno, finalmente. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Ed ora i redenti si riuniranno al loro Signore. E dice: le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi, glorioso. E penso che questa sarà l'immagine celeste. Ragazzi, preparatevi. Stiamo andando al regno. Stiamo andando al regno. E com'è che ci arriveremo? Eccolo qui. Ecco come ci arriveremo. Versetto 11. Poi vide il cielo aperto. Ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. E continua la descrizione, poi il versetto 14 dice: eccoci qua, gente, questi siamo noi. Versetto 14, gli eserciti che sono nel cielo lo seguiranno sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Questi siamo noi. Questo è il suo ritorno per lo stabilimento del regno, il grande finale quando tornerà ad Armageddon nella gloria fulgente per stabilire il suo regno sulla terra e verrà in bianco su di un cavallo bianco e noi verremo con lui su cavalli bianchi, in abiti bianchi ed andremo per essere con lui e torneremo con lui in gloria.
Amo quello che dice il versetto 16, il suo nome è Re dei Re, Signore dei Signori. E quando verrà, distruggerà tutto, l'Armageddon. Ed il risultato di Armageddon si trova a cominciare dal versetto 17. Carneficina, morte, chiamerà gli uccelli per mangiare la carne. Versetto 20, ma la bestia, il falso profeta, furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ed il rimanente fu ucciso con la spada. Sapete cosa sta succedendo qui? Capitolo 20. Il Signore stabilirà il suo regno. Esattamente. Guardate il versetto 4. Vedi dei troni? Per chi? Guardate la fine del versetto 4. Guardate la fine del versetto 4. Sono per i santi. Sono per coloro che torneranno in vita e regneranno con Cristo per 1000 anni. E sapete cosa succederà alla fine di quei 1000 anni? Versetto 7. Satana sarà sciolto per un breve periodo di tempo. Finora era incatenato, ma sarà liberato, andrà per il mondo. E sapete, durante il regno ci saranno delle persone che saranno lì presenti, fisicamente parlando. Avranno figli e ripopoleranno la terra, ma ci sarà una certa popolazione sulla terra ed alcuni di loro non crederanno in lui, nel vero senso della parola, nonostante il fatto che egli sarà lì sul trono della città di Gerusalemme per 1000 anni. Non è incredibile, non gli crederanno. Beh, non così incredibile, non lo riconobbero la prima volta che venne, lo rifiuteranno anche la seconda volta che verrà. Lo rifiuteranno anche se sapranno chi è e quindi Satana scatenerà una ribellione finale. E alla fine del versetto dice che del fuoco scenderà dal cielo e divorerà i ribelli. E poi al versetto 11 tutti i non credenti di tutta la storia saranno radunati per il grande giudizio del trono bianco. E il versetto 15 dice che se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nell'inferno. E questa sarà la fine del regno millenario. E poi potremmo chiederci, e dopo cosa succederà? Capitolo 21, poi vedi un nuovo cielo ed una nuova terra, versetto 2, ed una nuova Gerusalemme, e potremmo chiederci come sarà, versetto 3, Dio sarà con gli uomini e dimorerà con loro, loro saranno il suo popolo e Dio sarà con loro e sarà il loro Dio ed asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate e questo sarà lo stato eterno, non è vero? Questo si riferisce al nuovo cielo, alla nuova terra. E poi il resto del capitolo 21 e il capitolo 22 lo descrivono. Bene, l'ultimo messaggio arriva alla fine del capitolo 22. Posso dirvelo? Guardate il versetto 17. E lo spirito e la sposa dicono cosa? Vieni. E chi ode dica vieni, chi ha sete venga e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. E questo, amici miei, è l'ultimo invito. Vieni, vieni a Cristo, vieni e bevi, vieni e godi della sua salvezza, perché se questo accadrà sarà troppo tardi. Versetto 11, quando verrà il giudizio. Chi è ingiusto, continui a praticare l'ingiustizia. Chi è impuro, continui ad essere impuro. E chi è giusto, continui a praticare la giustizia. E chi è santo, si santifichi ancora. In altre parole, qualunque sarà la tua condizione, rimarrà quella per sempre. E quindi puoi dire con Giovanni, Amen, cosa? Vieni, Signor Gesù? Sono pronto? Spero di sì.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.